Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
E quindi buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Palla in Tribuna. Tanti temi caldi per questo Parma scatenatissimo sul mercato, due colpi in meno di 24 ore. Si trattano di Oristagno, già arrivato all'ufficialità, e poi le visite mediche di Patrick Cutrone, due rinforzi per il nostro attacco, anche per sopperire agli infortuni di Ondrejka e di Frigan, oltre che alla partenza di Bonny. Ma per all'arrivo di Patrick Cutrone e alle visite mediche sentiamo il servizio del TG Parma.
Una prima sensazione, Patrick? Contento?
Sì, molto contento.
Carico? Saluto molto. I tifosi.
Saluto tutti i tifosi.
7 gol in 33 presenze l'anno scorso in Serie A, non partendo sempre da titolare, ma la sua cifra caratteristica è anche la grinta, quella carica agonistica spesso decisiva per cambiare le partite in corso d'opera e di cui probabilmente il Parma era carente. Visite mediche stamattina in città per Patrick Cutrone, poi le firme di rito e il primo contatto col gruppo di Carlos Cuesta. Il 27enne scuola Milan è un nuovo giocatore crociato, arriva dal Como in prestito con diritto di riscatto. In estate la Di Cherubini aveva detto: giovani sì, ma servirà anche esperienza. L'arrivo di Cutrone va in questa direzione, secondo attaccante italiano in meno di 2 giorni dopo Oristagno, che ha meno gettoni in Serie A ma che ha alle spalle 2 stagioni di buona continuità nella massima categoria. Proprio il CEO Cherubini, a margine dell'evento Andiamo al Parma, aveva fatto intendere più di un innesto in attacco ma anche la possibilità di un inserimento a centrocampo. Ora è qui che si spostano le attenzioni della dirigenza ducale, un giocatore di qualità per offrire idee di gioco e variabili tattiche. Nelle voci di mercato ancora i nomi di James Sulemana, su Baldanzi il pressing del Verona, in uscita Balog cercato dal Basilea, Hernani in stand-by.
Palla in Tribuna.
E quindi queste le notizie con un Patrick Cutrone che sosterrà le visite mediche, che presto si aggregherà al gruppo squadra di questa, e probabilmente sarà disponibile già da sabato 30 agosto alle ore 18:30 per la partita casalinga, l'esordio casalingo contro l'Atalanta. Noi vi ricordiamo innanzitutto il numero WhatsApp per contattarci, scriverci quelli che sono i vostri pensieri, al 333 920 170. Potete scriverci quello che vi passa per la testa, quelle che sono le vostre sensazioni dopo questi acquisti. Diciamo che Parma, che comunque doveva assolutamente muoversi sul mercato, così come Parma che deve lasciarsi alle spalle la delusione per la sconfitta rimediata in casa della Juventus all'Allianz Stadium domenica alle 20:45. Parma che dovrà quindi affrontare la squadra di Juric e tanti temi caldi che verranno affrontati anche al primo appuntamento stagionale di Calcio e Calcio, condotto da Beppe Milano. Beppe Milano che è in collegamento con noi, e lo saluto, benvenuto Beppe.
Ciao Matteo, ben trovato, un in bocca al lupo anche a te che entri nella famiglia di Palla in Tribuna, in bocca al lupo che non ti serve perché andrà davvero bene in questa stagione, che c'è da seguire davvero tutta, a partire questa sera con una puntata di Calcio e Calcio.
Assolutamente, se ti ringrazio tanto e ti abbraccio. Dunque, tanti temi caldi, dicevamo, il mercato, ma non solo. Abbiamo visto questo Parma, questa prima uscita. Quali sono state le tue sensazioni? E poi ti chiederò quali saranno i tuoi ospiti, quali saranno i tuoi temi.
Vabbè, i temi sono quelli che durante questa settimana abbiamo analizzato nei servizi del TG Parma, sulla Gazzetta di Parma, insomma, poi ovviamente già nelle prime puntate di Palla in Tribuna. Insomma, capire questo Parma che cosa deve fare per fare un passo avanti rispetto alla prestazione di Torino con la Juventus, una buona prestazione difensiva per 60 minuti, ma poi quando hai la panchina corta, 7 infortunati, la difficoltà di dare ossigeno, e beh, è chiaro che non hai più idee nella seconda parte del match, e a quel punto una big come la Juventus ti punisce. Era impensabile, anche se tutti sognavamo di poter acciuffare la partita dopo l'espulsione in casa juventina, ma davvero a quel punto le energie mancavano, e quindi gli innesti nuovi di cui hai parlato tu adesso possono essere fondamentali per fare quel passo in più, ovvero essere più propositivi e, perché no, anche un po' meno prevedibili in fase offensiva. Pellegrino secondo me ha fatto quello che poteva con la Juventus, ha avuto una grande occasione che ahimè ha sprecato, ma ovviamente lui da solo non può fare reparto per tutte le partite di questo campionato, e gli innesti che stanno arrivando da Oristano a Cutrone, credo che potranno dare una grande mano. Oristano mi piace moltissimo, quel Venezia mi aveva impressionato, Cutrone, quella stella nascente che non è mai esplosa completamente, anche se ha fatto bene in Serie A e quando era alle giovanili, quando era un ragazzino della formazione giovanile nazionale, se ne parlava un gran bene. Beh, speriamo davvero che questo sia l'anno definitivo della consacrazione per lui.
Assolutamente sì, e poi quindi l'arrivo di Oristano diciamo cancella definitivamente quello che sono state per settimane le voci su Giovanni Reina. È stato vicino al Parma, si parlava di una cifra intorno ai 10 milioni, si parlava quasi di un accordo già raggiunto col giocatore. Adesso non so quali sono i tuoi pensieri, ma comunque anche Giovanni Reina a Parma poteva rappresentare un profilo molto molto interessante per quello che poteva essere il gioco di Carlos Cuesta. Oristano sì, si parla di un giocatore tecnico, dinamico, insomma duttile, creativo, è giocatore adatto quindi per la tre quarti forse più che da affiancare a Pellegrino, giusto?
Eh sì, un giocatore che può far male tra le linee, però pensando che tu nel frattempo, mentre facevi Oristano, pensavi già a Cutrone, allora è comprensibile l'aver scelto il giocatore del Venezia. Quindi nella filosofia del mercato di Cherubini ci sta aver fatto queste due scelte, perché Oristano davvero può essere un giocatore che ti può permettere di essere davvero l'uomo in più che spacca i reparti avversari. Vediamo quello che riuscirà a fare. Reina era tutto un altro giocatore, ma credo che di fronte all'assenza, diciamolo chiaramente, il Parma si è mosso sul mercato con Cutrone e Oristano proprio perché ha dei giocatori infortunati, quindi andare a comprare un altro giocatore che partiva con la consapevolezza di essere titolare, o meglio che doveva avere un ruolo fisso e quindi un ruolo di peso nello scacchiere del Parma, beh, forse questo poteva essere eccessivo, pensando che il Parma ovviamente punta sui giocatori che adesso, ahimè, sono fermi per infortunio. Oristano potrebbe essere una grandissima alternativa, Cutrone ugualmente, perché insomma non si può chiedere a Pellegrino di fare 95-98 minuti tutte le partite e non avere mai un momento di fiato, di calo. In questo caso con Cutrone puoi davvero avere un'alternativa importante.
Assolutamente sì, e poi ti lancio anche questa provocazione: perché non Pellegrino e Cutrone? Secondo la tua visione potrebbe essere una soluzione questa per questa, cioè quindi Cutrone come sostituto potenziale a questo punto di Bonny, solamente che sono molto diversi sia come caratteristiche fisiche che a livello qualitativo, uno ha una qualità piuttosto che un'altra. Cutrone l'abbiamo visto negli anni crescere come rapace d'area, come uomo gol in area di rigore, poi non si è mai sviluppato diciamo come grande giocatore su un palcoscenico, magari io penso il palcoscenico più importante che lui ha calcato, quello del Milan, ma possono giocare insieme, possono collaborare come era successo con Fabonni e Pellegrino nella scorsa stagione?
Questa è una bella soluzione. Credo che Cutrone non abbia quelle qualità che aveva Bonny, quello cioè di poter partire da lontano e di fare le progressioni che Bonny sta comunque ripetendo anche con l'Inter, e speriamo non lo faccia col Parma ovviamente. Cutrone ha altre caratteristiche. Beh, certo che con il Parma, che sia con il Pescara che con la Juventus, nonostante la partita solamente di contenimento, è una squadra che dal punto di vista dei dati statistici ha fatto tantissimi cross, perché vado a memoria, ne ha fatti 13 anche con la Juventus, pensando alla partita sono un'enormità, se ci aggiungiamo anche i corner, e beh, a quel punto perché no, in una seconda parte della partita si potrebbe anche pensare di avere due torri, piazzarle dentro l'area, fare densità, e uno dei due prima o poi di testa o di piede o con il classico tiro sporco, beh, qualcosa possono fare. Non li vedo dall'inizio della partita, perché dovrebbe questa cambiare un po' l'assetto del centrocampo. Potrebbe invece essere Oristano, con tutte le differenze del caso a partire dalla fisicità, poter avere un ruolo alla Bonny, cioè cercare di infiltrarsi nell'area avversaria e poi perché no, passare, dare l'ultimo tocco a Pellegrino, non con il solito lancio lungo, magari un tiro ravvicinato che poi Pellegrino può ribadire in rete.
E poi ci scrive Antonio: buongiorno Giuseppe, secondo te arriverà qualcun altro da questa finestra di mercato? E ancora Gabriele in calza, Baldanzi arriverà?
Questo non lo so, credo che il mercato del Parma se non è finito poco ci manca. Manca secondo me qualcosa a centrocampo, ovvero un giocatore in più da poter riempire tutte le caselle, perché ne mancano, e i rincalzi sono rincalzi anche di una certa data anagrafica, e quindi forse servirà qualcosa a centrocampo. Io spero che, e questo lo dico proprio con tutto il cuore, toccando ferro, che Valeri e Lovic sulle fasce crescano, continuano a fare grandi cose. Abbiamo preso altri giocatori per quel ruolo, ma credo che nel gioco di questa saranno fondamentali loro sulla fascia. Ebbene, qui forse averne uno in più, un giocatore in più che può darci una mano, beh, non sarebbe male, anche se, ripeto, in questo ruolo si è forse esaurito il mercato. Queste sono più le mie sensazioni rispetto a quello che probabilmente si farà davvero. Credo che con il completamento dell'attacco, beh, forse arriverà una pedina a centrocampo, ma poco di più.
Assolutamente sì, forse a centrocampo, diciamo che dopo la partenza di Som, quella fisicità che al Parma ritornava sempre utile comunque avere in mezzo al campo, rischia di essere un pochettino persa per certi punti di vista, da certi punti di vista, quindi si potrebbe ricercare, a mio avviso, sotto qualche altro profilo su questo mercato. Sì, Parma, che se, sono d'accordo con te, se non ha chiuso il mercato poco ci manca, ma prima di salutarti, di augurarti un buon inizio col tuo programma, volevo chiederti quali sono a questo punto le tue sensazioni rispetto allo scorso anno, cioè se tu pensi all'inizio della scorsa stagione e pensi al Parma rispetto a questa stagione, quali sono le tue sensazioni, positive, negative, anche a livello, giustamente considerando anche quello che è il mercato, perché poi lo scorso anno, giunti a questo punto dell'anno, Leoni non ci si pensava che fosse quel talento che poi si è rivelato, e ci è perso poi Ciacati subito, quindi insomma, quali sono le tue sensazioni rispetto anche a quelle che erano lo scorso anno?
Allora, iniziamo con una situazione completamente ribaltata, capovolta rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno con Pecchi avevamo iniziato una squadra testa bassa, subito offensiva, che cerca di fare il gioco, che cerca di fare gol, però quando la palla arrivava nella propria metà campo c'era da sudare freddo. Allora, la regola che ci ha insegnato tutti noi giornalisti, Gianni Brera, e poi via via tutti quelli da trapattoni, eccetera, eccetera, primo, non prenderle. Noi questo lo stiamo cercando di fare, al di là della Juve, voglio dire, eravamo di fronte a una squadra che, lo dimostra anche il nervosismo di Tudor, se non vinceva quella partita poco ci mancava che c'era una rivoluzione. Quindi insomma la posta per loro era in palio, era pesantissima, e poi, ahimè, questa è una mia opinione, se fai gol, il primo gol è un fuorigioco e si scioglie tutto quello che può essere il tuo costrutto di gioco difensivo. Abbiamo visto che noi abbiamo una solidità, dobbiamo avere giocatori in più per dare un cambio e speriamo di recuperarlo in fretta, perché a quel punto puoi anche tenere per l'ultima mezz'ora. Se parti da questo fondamentale e recuperi quello che ha fatto Chivu, e questa prosegue nel dire la difesa prima di tutto l'abbiamo registrata, e mi pare che tutto sommato possiamo avere buone risposte da questo, ebbene poi si può lavorare sull'attacco. Quindi insomma credo che è un fondamentale che serve a una squadra che si vuole salvare, perché il Parma, ricordiamoci, deve salvarsi prima di tutto.
Assolutamente.
E non pensare ad altro. Ebbene, questo è, credo che sia la considerazione che ti faccio io. Quindi partiamo forse con il fondamentale più importante rispetto allo scorso anno. È un piccolo passo avanti, speriamo, poi sarà il campo a dirlo. E su questo tema stasera ti dico già che dalle 21 su 12 TV Parma, su Calcio e Calcio, discuteremo, perché con Luca Ampollini, che sarà con noi come sempre ospite, ne avremo da dire, perché lui invece chiedeva subito un Parma più offensivo, che faccia subito vedere la propria potenza di gioco, e su questo insomma non lesinerà critiche. Con lui ci sarà in studio Gianluca Zurlini, insomma sapete tutti, ex Gazzetta di Parma, insomma voce storica di Radio Parma, insomma uno che di Parma ne mastica e ne ha sempre masticato. Ci sarà anche il giovane Cristian Piccioni che ci aiuterà. A casa Ferrari invece, con Luca Ferrari, ci sarà Massimo Bizzi, storico allenatore, insomma, che ci dà sempre delle bellissime dritte, con Ludovica Andreoni, mentre con me in studio come sempre Maddalena Ferroni. In più abbiamo la novità di Isabella Andreoni, Miss Parma 2025, che ci aiuterà. Avremo in studio quest'anno una lavagna dove segneremo tutto quello che ci diranno da casa, e faremo, bellissimo, insomma segneremo proprio tutto, perché l'idea è quella di dare ancora più spazio ai tifosi da casa. Saranno loro a fare la formazione contro l'Atalanta.
Addirittura,
Noi abbiamo un abbozzo, ma ruolo per ruolo, in base ai messaggi, vedremo quello che salterà fuori. Secondo me sarà una formazione molto divertente. Ultima cosa che ti dico, oltre a Rico e Barotti, io parlo parmigiano, che hanno da questa settimana e per tutta la stagione avranno un sondaggio bellissimo dal Bargianni, covo dei tifosi del Parma, quindi sentiremo cosa pensano i tifosi sulla prossima partita. E in più questa sera c'è il mercato, sta per chiudere, faremo il punto con uno che di mercato se ne intende, Nicolò Schira, che insomma ci dirà davvero quello che ci siamo chiesti a inizio puntata qui di Palla in Tribuna, se il Parma farà qualcos'altro o meno. Se c'è qualcosa in pentola lui sicuramente lo sa.
Perfetto, allora Beppe, io ti auguro un in bocca al lupo, una buona fortuna per l'inizio di stagionale di Calcio e Calcio, e ti saluto e ti ringrazio. Ciao.
Crepi il lupo, ciao.
Ciao. E dunque noi continuiamo, il tema centrale rimane sempre ovviamente il mercato, con Andrea che ci propone, ci porta una provocazione: ma davvero vorremmo giocarci questa Serie A con Del Prato e Lovic sulla fascia destra? Sicuramente sulla fascia destra non sembra che siano previsti nuovi arrivi, con Del Prato che è stato provato come braccetto contro la Juventus, e diciamo che sì, se da un certo punto di vista le caratteristiche di Enrico, del capitano, non sono quelle di un giocatore che è capace di spingerci forse fino in fondo, avanti e indietro per la fascia, e credo che questa troverà presto il suo abito su misura per il nostro capitano, che comunque rimane un giocatore jolly, capace di ricoprire entrambi i ruoli, mentre Lovic, a mio avviso, così come Valeri, sono giocatori di spinta che possono ricoprire quel ruolo. E poi ovviamente questi nuovi innesti andranno inseriti col tempo, sabato saranno sicuramente in panchina, non partiranno dall'inizio, ma sarà comunque interessante capire poi nel tempo come verranno inseriti nell'undici di Carlos Cuesta, dell'allenatore più giovane di questa Serie A. E poi interessante rimarrà, poi analizzeremo anche nel corso di questa puntata, la posizione di Bernabé, diversa dalla scorsa stagione. Nel frattempo noi andiamo in pubblicità.
Palla in Tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da 50 anni, la radio che vive con te.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
E mentre parliamo di mercato, si avvicina anche l'uscita di Juju, che parte subito, va al Famalicão, a titolo temporaneo, e quindi un altro giocatore in uscita. Staremo a vedere quali saranno i prossimi movimenti del mercato del Parma, che ricordiamo sarà impegnato nel suo esordio casalingo contro l'Atalanta, dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata contro la Juventus. E della prima sconfitta contro la Juventus, così come dell'Atalanta, di quali potrebbero essere i punti deboli dell'Atalanta, ne discutiamo e ne parliamo con il teleconista di DAZN, Lorenzo Del Papa. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao Matteo, ciao a tutti. Buongiorno.
Allora Lorenzo, che Parma hai visto all'Allianz Stadium? La difesa è una difesa che ha retto per più di 60 minuti, mi è sembrata una difesa comunque compatta, solida. Poi dopo logicamente la qualità bianconera, la qualità dei singoli ha fatto la differenza. Hai visto comunque, quelle sono state le tue sensazioni? Hai visto un allenatore che può essere adatto a questa Serie A, adatto a questa squadra, in sintonia, può può migliorare giornata per giornata, cosa ne pensi?
Sì, ma guarda, secondo me a livello difensivo è una squadra che, almeno si è vista, una squadra che tutto sommato ha retto, e ha retto tanto. Poi non si fossero messe le cose come si sono messe dopo il gol di Vlahovic, forse potevi anche pensare di poter fare qualcosina in più nel finale. Secondo me i problemi principali, se di problemi vogliamo parlare dopo una giornata, contro una squadra forte come la Juve, si sono visti un po' davanti nella carenza di qualità del Parma. Però tutto sommato è un test un po' difficile per alla prima giornata, un po' poco indicativo, cioè giocavi contro un avversario forte che ha cambiato meno rispetto al Parma, molto meno, cioè proprio in termini di struttura, oltre che di giocatori. Giocavi in trasferta e tutto sommato te la sei giocata fino più o meno alla fine. Poteva cambiare la partita con l'espulsione di Cambiaso, non è cambiata di fatto perché poi ha segnato Vlahovic un attimo dopo, però hai dimostrato di potertela giocare veramente fino alla fine contro una squadra forte e onestamente in questo momento molto più pronta, ecco, come la Juve.
Assolutamente sì, Piamma, che si è mosso, come dicevamo, molto sul mercato di entrata. L'arrivo di Patrick Cutrone, insomma, ha scaldato un po' l'ambiente, sia da quello che vedo le sensazioni dei tifosi, sia in senso positivo che in senso negativo. Come lo giudichi questo arrivo a Como? A Como forse è stato un attimo messo in ombra nell'ultima stagione, ma può essere la piazza giusta per riscattarsi Parma. Insomma, Gattuso lo definiva ai tempi del Milan un giocatore che ha il veleno addosso, un giocatore, insomma, che ha quel fiuto del gol, lo paragonavano addirittura, forse un paragone che un po' esagerato a questo punto, a Pippo Inzaghi. Tu quali sono le tue sensazioni, insomma? E poi porto anche a te questa riflessione, questo pensiero. La staffetta può essere una staffetta quella con Pellegrino, o può essere una coppia d'attacco?
Ma allora è interessante come questione. A parte che tu dicevi è stato messo in ombra nell'ultimo periodo, è vero, però lui era stato, almeno io seguendo soprattutto il Como in B, era stato grandissimo protagonista sia in B, ma anche l'anno scorso, tutto sommato, quando ha giocato, secondo me ha dimostrato di essere un giocatore evoluto rispetto al primo Cutrone che tutti ricordiamo al Milan, che appunto veniva anche paragonato a Inzaghi da qualcuno. È un giocatore molto diverso rispetto al primo Cutrone, cioè molto più completo, secondo me. Resta limitato dal punto di vista tecnico, però poi insomma compensa con tutto quel veleno di cui parlavi anche te. E per me è un giocatore che nasceva ai tempi al Milan come prima punta e attaccante solo d'area di rigore, adesso invece diventa proprio un buon giocatore anche per andare in coppia con Pellegrino. Secondo me in generale proprio il Parma, vedendo un po' uscite e entrate di quest'anno, mi sembra una squadra sì, che ha iniziato con questa sorta di 3-4-2-1, però mi sembra una squadra orientata a giocare 3-5-2 puro, cioè con una coppia di attaccanti davanti, e Cutrone per me in questo momento della carriera è perfetto proprio per giocare in coppia con un altro attaccante. Lui non è quello che ti garantisce gol, quelli dovrà fare il Pellegrino, però è quello che ti garantisce proprio veleno, aggressività, perché il calcio di questa dovrà essere anzitutto un calcio intenso e aggressivo, e quindi in questo senso può essere una buona chiamata. Deve essere un giocatore che piaceva a Fabregas, Cutrone, per quanto poi abbia fatto delle scelte diverse, però già il fatto che l'abbia tenuto l'anno scorso e che sia stato protagonista al finale di due anni fa in Serie B significa che è un giocatore che Fabregas ha apprezzato, mi pare abbia gli stessi gusti di questa, e quindi può essere una buona chiamata.
Assolutamente sì, è un giocatore che insomma ha sacrificio, ha dedizione, viene a prendersi il pallone, smista, insomma. Poi giustamente, come dici, dovrà essere Pellegrino che sarà un po' lui la punta di riferimento. Un altro nodo della questione rimane la questione relativa ad Adrian Bernabé, che da un certo punto di vista senza dubbio rimane forse il talento più cristallino di questo Parma. Un Bernabé che al netto degli infortuni della scorsa stagione l'abbiamo potuto osservare sia in posizione più arretrata che in posizione più offensiva. Adesso, considerando quelle che sono state entrambe le sue prestazioni in diverse posizioni e quelle che sono le sue qualità che ha messo in mostra nelle scorse stagioni, ma soprattutto anche nelle poche partite che ha giocato la passata stagione, penso all'Inter. Secondo te, questa? Come lo può valorizzare al meglio? Come lo può proporre sul terreno di gioco al meglio?
Ma allora, a me Bernabé fa impazzire come giocatore, esattamente portato per giocatore che mi fa impazzire. Mi rendo conto che in Serie A, fra condizioni fisiche, infortuni e anche proprio il fatto che fosse la prima stagione in Serie A, obiettivamente non ha fatto quello che si aspettavano che fosse il Parma e un po' tutti gli appassionati in generale. Io credo lo farà giocare lì, cioè un pochino più basso nei 2-3 di centrocampo, per dargli insomma un raggio d'azione un po' più ampio, cioè parti da dietro, anzitutto a garanzia di toccare il pallone più spesso se giochi un pochettino più basso, e chiaramente rischi di essere un pochino meno determinante, però è importante secondo me che la manovra del Parma passi da Bernabé, ed è più facile che passi da Bernabé se Bernabé gioca e parte almeno un pochettino più basso, cioè nei due. Poi può essere anche importante dargli magari un pochettino più di libertà e quindi metterlo in campo con qualcuno che, quando lui ha la possibilità di salire e di sganciarsi, possa andare a coprire i buchi che lui insomma creerà quando ci sarà la possibilità di sganciarsi. Però ecco, a me proprio a livello personale tatticamente piace un po' più arretrato, almeno in partenza, in modo tale che io so che lui toccherà dei palloni e si metterà subito in ritmo, piuttosto che giocare in tre quarti dove c'è traffico e dove rischi di perderti un pochettino nella partita. Poi ovviamente il beneficio di giocare tre quarti è che può essere più determinante, può essere decisivo, e lui è uno che ha dei grandi colpi. Però ecco, facendo la tara fra le due cose, io preferisco vederlo un po' più basso, credo anche questa, avendo visto un po' le prime partite.
Ok, e ovviamente prima di chiederti di Oristagno, l'altro grande arrivo delle ultime ore, ti incalzo la domanda o comunque di Daniele da Medesano, che dice: in 24 ore due acquisti italiani funzionali al gioco di questa, ora serve un laterale destro. La sensazione per i tifosi è che a destra solo con Lovic e Del Prato si possa far fatica, soprattutto per quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità del capitano Del Prato. Qual è il tuo pensiero? Nel senso che sicuramente quella posizione, per come la intende questa, è una posizione che deve recuperare un giocatore di spinta. La mia sensazione, non so se effettivamente arriverà un altro rinforzo sul laterale destro, considerando che già ce ne sono due, magari verranno adattate in base a quelle che saranno le sue qualità, ma secondo te Del Prato lì può giocare?
Secondo me lì Del Prato può giocare, solo che non ha esattamente quelle caratteristiche lì di esterno di grandissima spinta, cioè anche tra B a qualche gol l'ha anche fatto, però è sempre da palla inattiva, non è uno che arriva in fondo con continuità. Lovic ha un po' più forse quelle caratteristiche, però mi pare che debba giocare più o meno a piede invertito a destra.
Okay.
Ed è importante che ci sia invece un esterno forte a destra che arrivi con continuità sul fondo, perché il Parma ha due grandi colonne, secondo me, cioè un centrocampista di grandissima qualità come Bernabé e un centravanti molto forte in area di rigore e soprattutto nei duelli aerei come Pellegrino. Quindi è essenziale che arrivino dei palloni dalle catene. Da sinistra qualcosa hai, e a destra obiettivamente in questo momento ti manca qualcuno. Chiaro che, per esempio, aggiungendo Oristagno, metti dentro un giocatore che qualcosa ti può creare proprio partendo da lì, da destra, ma sempre a piede invertito, e invece ti serve secondo me proprio un crossatore puro, perché se è un giocatore così forte in area e in aria come Pellegrino, è importante che ci sia qualcuno che gli dia i palloni belli.
Assolutamente sì. Hai parlato di Oristagno, quindi ti chiederò di Oristagno. A questo punto è arrivato in prestito con diritto di riscatto, ricordiamo, per 8,5 milioni di euro. L'Inter detiene il 30% sulla sua futura rivendita, quindi in caso di riscatto il prossimo anno potrà godere del 30% del cartellino, del valore del cartellino. Insomma, si dice di lui che sia un giocatore duttile, può giocare sia come numero 10 che dietro le punte, che esterno offensivo, e forse il giocatore io penso a questa, che magari non sa perfettamente quale potrebbe essere il suo abito su misura di Oristagno, e allora dice: va bene, prendiamo un giocatore duttile e vediamo come si può incastrare meglio nel nostro puzzle offensivo. Tu cosa ne pensi? Lo conosci? Si dice di lui che sia un giocatore veloce, dinamico, dribbla, punta, cerca la superiorità, insomma, un giocatore fresco.
Sì, è un giocatore fresco, un giocatore forte, oltre che duttile. Secondo me, se andrà avanti con questo 3-4-2-1, 3-5-2, lo metterà davanti, cioè nei due o addirittura nella coppia nel 3-5-2, perché lui nasce come trequartista, ma lo sappiamo purtroppo che nel calcio contemporaneo il ruolo di trequartista è un po' scomparso, quindi sono sempre giocatori difficili da collocare. A me piace però perché è un altro giocatore proprio intenso, sempre anche aggressivo senza palla, e poi a differenza di altri giocatori che è in quella zona il Parma, è un giocatore molto creativo, cioè grande qualità. Tu hai una squadra che quest'anno ha perso Mann, Miaila, Bonni, cioè tanta tecnica davanti, non mi sembrava e non mi sembra tuttora del tutto recuperata, perché sì, prendi Cutrone, che però appunto dal punto di vista puramente tecnico è un giocatore un pochino limitato, hai Pellegrino che è molto forte ma non è un giocatore di qualità pura, e ti mancava qualcuno che avesse quella creatività e quella qualità che tu hai in mezzo al campo in Bernabé, e davanti invece ti manca qualcosina, soprattutto arretrando Bernabé. E ecco, questo potrebbe essere un indizio di dove giocherà Bernabé, perché prendi Oristanio, che è un altro che gioca a piede invertito sul centrodestra più o meno, e quindi è difficile che poi alzi Bernabé. È più verosimile invece che Bernabé resti arretrato con Oristanio leggermente più alto e metti dentro finalmente un pochino di qualità in una squadra che, almeno a vedere la partita con la Juve, ha un po' peccato o ha un deficit in quel senso.
Assolutamente sì, è un'osservazione più che corretta, ma i tuoi dubbi li nutrono davvero anche tanti tifosi sull'arrivo di Patrick Cutrone. Io leggo anche il messaggio di Enrico che dice: buongiorno, secondo me Cutrone è un ottimo giocatore da Serie B, se si fa male Pellegrino chi gioca? Beh, ovviamente c'è anche Djuric, però adesso questo mi sembra un'altra provocazione. Quello che offrì al mercato probabilmente è stato questo. Io sono convinto comunque che Cherubini, in base a quelle che erano le disponibilità e le offerte dal mercato, ha cercato di fare del suo meglio. Io leggo anche che la Cremonese ha portato a casa un Jamie Vardy che sbarca quindi in Serie A, cioè, mi sembra che ci sia proprio l'ufficialità, quindi insomma anche le dirette concorrenti si stanno rinforzando. Certo, la qualità offensiva di cui hai parlato è il grande punto interrogativo di questa stagione, ma così come la partenza di Leoni da un certo punto di vista può essere un grosso interrogativo nel corso della stagione, perché sebbene fosse il difensore più giovane, la sensazione che si aveva è che la sua qualità e la sua non esperienza, ma alla fine quando era in campo sembrava che avesse la stessa esperienza di un trentenne, potessero aiutare anche la crescita. Io penso a Dybala, che l'ho visto in difficoltà nel corso della scorsa stagione, ora in partenza, di Valenti. Ora penso a Ciaccati, che è tornato, non l'ho visto brillantissimo contro la Juventus a mio modesto parere, quindi anche la sua partenza non solo può gravare sul Parma per quanto riguarda il tasso tecnico difensivo, ma proprio anche per la crescita dei compagni. E niente, questo appuntamento contro l'Atalanta sarà molto interessante, durissimo sicuramente, ma molto interessante anche perché è un Atalanta, come abbiamo visto, che deve ancora, è in fase di rodaggio, soprattutto rodaggio difensivo. Che Atalanta è quella di Juric, un'Atalanta che offre grande pressing, ma quali sono i tuoi pensieri?
No, sono d'accordo sul fatto che sia una squadra ancora in fase di rodaggio, perché esce da un ciclo lunghissimo e è inevitabile che sia così. Detto ciò, resta una squadra che secondo me non ha cambiato tantissimo, proprio come principi rispetto a Gasperini. Ovviamente cambia, cioè avere un certo tipo di guida proprio a livello umano, hai una nuova persona con un gruppo invece molto simile. Appunto, tatticamente secondo me i principi rimangono gli stessi, cioè sarà una squadra molto aggressiva, che ti va a prendere uomo su uomo, anche un pochino indisciplinata di conseguenza quando la vai ad attaccare dal punto di vista di difensivo, di fase di non possesso. E è un'altra squadra che gioca 3-4-2-1, quindi magari avrà anche un po' più di facilità a giocare contro una squadra che gioca con lo stesso modulo 3-4-2-1, perché quando giochi uno contro uno a tutto campo ovviamente diviene un po' più facile giocare a specchio. E la differenza è che sei in casa e quindi avrai voglia di fare un buon debutto davanti ai tuoi tifosi, e che insomma hai anche una partita in più sulle gambe, e quindi sicuramente avrai lavorato questa, credo, sugli errori, su quello che è un po' mancato contro la Juve, e lo aspetta un tipo di partita secondo me abbastanza simile. è sempre un 3-4-2-1, paradossalmente sono due partite, Juve 3-4-2-1, Atalanta 3-4-2-1, Parma sempre 3-4-2-1, un po' diverso rispetto a quello della Juve perché i due trequartisti dell'Atalanta di solito sono più delle mezze punte, centrocampisti, Maldini, Ketelare, mentre contro la Juve è giocato contro un tridente praticamente, cioè Ildiz con Sesao e il centravanti. E, però insomma resta un altro test secondo me molto complicato, per quanto sia una squadra in fase di rodaggio e per quanto tutti non parlino benissimo di Juric, soprattutto nel paragone con Gasperini, secondo me l'Atalanta come uomini resta una squadra molto forte. Peraltro ha perso Retegui e ha messo Krstović, che a me piace tantissimo come giocatore, per me può essere perfetto, poi non so se ci sarà subito questo weekend o meno, però ecco, poi le partite che deve vincere il Parma sono altre. Se vorrà coltivare un'ambizione nel lungo periodo dovrà anche mettere punti contro queste squadre qua, Atalanta, Juve, però ecco, all'inizio è importante trovare la propria strada, trovare il proprio stile, e anche proprio per questa, perché è un allenatore che oltre a conoscere il nostro calcio deve imparare a conoscere se stesso come allenatore, non essendolo praticamente mai stato tra i grandi.
Esattamente.
E quindi andrà aspettato.
Assolutamente sì, poi ad aiutare il Parma ci sarà anche la questione relativa ad Ademola Lookman, che è tutta la sua questione che la ci ha contato durante questa sessione di calciomercato è abbastanza iconica, con il giocatore che sembra non essere del tutto fuori rosa, ma sicuramente quella situazione, la situazione del giocatore più importante della rosa, che si comporta in quel modo, che crea caos e confusione nell'ambiente, quindi tante opinioni e insomma inquietudine nello spogliatoio, lo spogliatoio un po' inquieto, possono dare forse anche quella possibilità in più al Parma di portare a casa i suoi primi punti stagionali o il suo primo punto stagionale, chi lo sa.
Il tutto aggravato tra l'altro dal primo risultato dell'Atalanta in campionato, perché in un contesto del genere pareggi la prima in casa contro il Pisa e ovviamente tutto si amplifica.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi staremo a vedere. Nel frattempo io non posso che salutarti e augurarti un buon inizio di stagione anche a te a DAZN. Oltre a salutarti come collega, ti saluto come amico e ti mando un grande abbraccio. Ciao Lorenzo.
Grande Matteo, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Nel frattempo, prima di andare in pubblicità, io vi ricordo il numero WhatsApp 333 9200 170.
Palla in tribuna.
Possiamo uscire dalle strade più battute e prendere quelle che ci portano all'avventura. Ma possiamo anche fare un salto a prendere i bambini a scuola. Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster ad agosto da 19.900 euro. Approfitta dei vantaggi sulle vetture in pronta consegna, fino ad esaurimento scorte. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Da Spazio Occhiali Vision sono arrivati i saldi. Grande risparmio fino al 70% sui tuoi nuovi occhiali da vista e sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
E quindi sì, tanti temi affrontati di mercato fino ad ora con i tifosi che si stanno esprimendo su quelli che sono stati gli arrivi di Oristanio Cutrone, e nel frattempo c'è anche la domanda di Gaetano da Bari. Buon pomeriggio a tutti, ci sarà sabato l'argentino Troilo? Sì, molto probabilmente dovrebbe essere in panchina, che è un altro nuovo rinforzo dopo la partenza di Leoni, che sappiamo che ed è stato anche sorpresa, perché Leoni è un Leoni che aveva dato le prime sensazioni dal ritiro di essere dentro il gruppo, di essere parte integrante di un gruppo e pronto a dare spazio, a darsi spazio in difesa per un altro anno come da grande protagonista. La sua stagione, la sua ultima stagione è stata sicuramente una stagione che l'ha portato nell'Olimpo dei grandi difensori, sebbene sia solo un classe 2006, ma diciamo che poi la sua partenza a Liverpool ci ha lasciato con il bisogno di trovare nuovi rinforzi difensivi, e di questo e della partita con la Juventus ne parliamo con il giornalista di Calcio in Pillole, Tommaso Vottero. Benvenuto, ciao Tommaso.
Grazie, benvenuto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io so che tu scrivi per questo Calcio in Pillole, ma so anche perfettamente della tua simpatia per la Juventus, e quindi ti chiedo che partita hai visto, che Parma hai visto. È una squadra che ha messo in difficoltà la Juventus, è una squadra che è stata capace di creare forse solo una grande occasione sventata poi da Bremer, mi riferisco all'occasione di Pellegrino quasi a porta vuota, dove Bremer si è prodigato nel salvare la porta bianconera sul passaggio illuminante di Almqvist. Quindi ti giro la domanda: che Parma hai visto? Quali sono state le tue sensazioni?
Ma ti dico, io ho visto una squadra in costruzione, con la scritta lavori in corso, ma come giusto credo che normale che sia. Quello che mi è piaciuto tanto del Parma, ti devo dire la verità, è il fatto che ha lavorato molto bene con il blocco basso, nel senso, la Juventus ha sempre mostrato tante difficoltà nel giocare negli ultimi 30 metri, e il Parma ha proprio provato a mettere in difficoltà la Juventus in questa sua lacuna, no? E lo ha fatto molto bene per 50 minuti, perché poi sai, se Bremer non avesse fatto quel salvataggio lì, la partita probabilmente sarebbe andata in un'altra direzione. Non ti dico che il Parma l'avrebbe vinta, però forse un punticino l'avrebbe anche portato a casa, no? Quindi io ti devo dire, le impressioni sono state abbastanza buone. Credo anche allo stesso tempo che questa in futuro non giocherà in questo modo, proprio lavori in corso, mi viene da dire.
E quindi, cioè, se non giocherà in questo modo, la tua sensazione è che cambierà proprio sistema di gioco? Anche alla luce di quelli che sono stati gli arrivi forse del calciomercato, mi riferisco ovviamente, come già citati più volte in questa puntata, a Oristagno e Cutrone, quindi tu pensi più a un 3-5-2?
No, io penso che in realtà andrà in un'altra direzione, nel senso che adesso con gli acquisti di Oristagno, come hai detto te, Cutrone, non mi viene neanche a escludere anche la possibilità di un tridente, non si sa mai. Lo scorso anno sì, è vero che ha chiuso l'anno con le due punte, però questo è uno che con Arteta ha fatto grande scuola e credo che possa variare tanto. E l'acquisto di Ristagno credo possa andare anche in questa direzione qua.
Sì, no, perché poi interessante rimarrà sicuramente, come il nodo, come proponevo anche prima, la posizione di Adrian Bernabé, il giocatore che deve essere più, diciamo, messo in luce, anche dato quelle che sono le sue qualità. Nel frattempo il Parma si porterà quasi ufficialmente i suoi nuovi rinforzi in panchina per quello che sarà la sua gara contro l'Atalanta, e un'Atalanta, insomma, dicevamo, in difficoltà anche per la questione Lukman, ma non solo. Un'Atalanta che forse sembrava quasi che dopo il primo tempo avesse aspettato proprio la ripresa per poter dare il meglio di sé e riprendere un Pisa che soprattutto io ho dato un'occhiata alle statistiche. La difficoltà più grande della Dea è stata sui duelli aerei, dove il Pisa l'ha sovrastato. Quindi forse può essere, io pensavo, può essere anche quella la chiave per i Ducali in cui fare male la squadra di Juric, con Pellegrino che, insomma, di testa non è affatto male. Cosa ne pensi?
No, ti devo dire, io sono innamorato perso di Pellegrino. Cioè, quando è arrivato in Italia ho proprio esultato, nel senso, perché io l'ho seguito tanto nella sua avventura in Argentina, come è cresciuto nel Vélez, un giocatore pronto per la Serie A, e mi ha impressionato anche come abbia dominato in certi tratti il duello con Bremer, perché l'ha messo veramente in difficoltà. Bremer ha avuto tanto filo da torcere, e in questo senso contro l'Atalanta, contro un Ien che non si è mostrato super performante contro il Pisa, potrebbe fare la differenza, sai, e potrebbe essere forse questa la chiave adesso riflettendoci, per far male all'Atalanta. Mi viene anche da dire un'altra cosa. Stavamo parlando di blocco basso fatto bene dal Parma, e Juric, avendolo visto tanti anni a Torino, ti posso dire che proprio una delle sue lacune è trovare le soluzioni negli ultimi 30 metri. E quindi credo proprio per questa ragione che con il canovaccio tattico messo in mostra contro la Juventus può davvero fare bene il Parma contro questa Atalanta, che comunque ha cambiato, non ha gli schemi proprio tutti funzionanti al 100%.
Assolutamente sì, sì, il sistema di gioco di quello che vorrebbe, diciamo, portare Vajovic all'Atalanta, il suo sistema di gioco classico che vorrebbe proporre sarebbe quello di un pressing quasi asfissiante, che a certe volte può essere un'arma a doppio taglio, perché un pressing asfissiante vuole anche inevitabilmente consumare tante energie fisiche, vuole un recupero alto del pallone e una marcatura uomo costante. E la transizione che vorrebbe, perché tu poi mi dici che è in grande difficoltà, che vorrebbe proporre è quella di una transizione sempre verticale verso gli attaccanti, in cui lui trova un suo punto di riferimento, che in questo caso abbiamo visto che è Scamacca, e ai lati gli inserimenti dei trequartisti. Io poi giustamente devo sottolineare come l'Atalanta abbia dilapidato la sua possibilità di portarsi a casa i tre punti contro il Pisa. Io penso all'occasione di Maldini.
Io penso soprattutto al cambio di Scamacca, scusami se ti interrompo, ma perché è uscito Scamacca? Non lo so, guarda, mi è da sorridere.
Però l'occasione dilapidata da Maldini è senza dubbio l'occasione che poteva portare l'Atalanta a vincere questa partita. Poi ti giro anche, insomma, il messaggio di Roberto che dice: sabato, per quanto riguarda il Parma, sabato la formazione è ancora un cantiere, ma prossimamente Bernabei e Keita in mezzo al campo, e Sores indietro le punte, Ordoñez lì in mezzo no. Sì, Sorensen dietro le punte può essere un'altra questione, lo conosci, hai già avuto modo di riconoscerlo, Sorensen, il nuovo arrivo al Parma, ti giro la domanda. E insomma, Bernabei e Keita in mezzo al campo l'abbiamo già visto anche lo scorso anno, come possono, cioè Keita la sua fisicità, la sua che recupera palloni, Bernabei la sua qualità in mezzo al campo, cosa ne pensi?
No, guarda, allora ti devo dire che queste sono tutte delle analisi giuste fatte dal nostro amico che ci sta ascoltando, sono tutte soluzioni valide. Questo Sorensen ti posso dire che potrebbe essere una chiave, anche se allo stesso tempo mi viene da dire che toccare la formazione messa in campo contro la Juventus potrebbe essere un azzardo, perché io ti dico, sì che ho visto un cantiere aperto, ma ho visto anche una squadra veramente organizzata senza palla, e ripeto, le partite non le domini soltanto col possesso, le domini anche senza palla, e contro Juric, cioè contro una squadra che comunque deve ancora come dire, finalizzare un po' i loro panorami tattici, il gioco e tutto quel che ne concerne, credo proprio che possa essere qui la chiave, lasciare il possesso all'Atalanta e fare male in ripartenza, e l'ha fatto anche abbastanza bene contro la Juventus. Quindi io non so cosa ne pensi te, Matte, ma toccherei meno, almeno adesso, perché poi arriva la sosta e anche più tempo per lavorare.
No, assolutamente, sono molto d'accordo. Beppe ci propone questo a proposito di Atalanta-Pisa, di Pisa. Sono contento del mercato, ma io un anno di contatto a Cuadrado lì sulla destra l'avrei fatto. Sì, insomma, poteva. Per Cuadrado gli anni avanzano, questo sicuramente. Diciamo che a lui non manca l'esperienza. Tu, che poi sei tifoso, oltre che giornalista, anche tifoso juventino, che ricordi hai di Cuadrado? Poteva essere utile la sua esperienza a Parma?
Ma guarda, allora io ti dico, da quel che so, lui è veramente tanto motivato perché ha l'ambizione di andare a giocare il mondiale nel 2026, quindi forse è proprio per questo che ha scelto comunque una realtà un po' più bassa rispetto alle sue ultime, Inter, Atalanta, Juventus, proprio per questo ha deciso di andare a giocare a Pisa, forse per trovare più continuità. Io credo che se Cuadrado sta bene può fare ancora la differenza, e Gilardino ha fatto benissimo a prenderlo, anche ad esempio ci stava come colpo per il Parma, poi non è che cambia nulla, però sai, la vedi un po' come una scommessa, un'occasione, poi dipende anche dal tipo di contratto che saresti andato a fare. A differenza degli altri anni c'è un mondiale dove Cuadrado vuole ancora giocare da protagonista.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Nel frattempo arrivano anche quelle che sono le designazioni arbitrali. Ciao Matteo, sono Luca, ti invio le designazioni di sabato. Parma-Atalanta sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani di Aprilia, assistenti Bindoni e Tegoni, e quarto uomo Maria Sole, Ferrieri, Caputi, VAR Aureliano e Pairetto. E nel frattempo sì, insomma, si avvicina questo esordio casalingo, Parma che in questo mercato ha dato, adesso poi ti volevo fare anche questa riflessione, ha dato continuità anche a diversi talenti. Io penso prima di tutto a Suzuki. Mantenere in porta un portiere come Suzuki è una conferma importantissima, e a mio modesto modo di vedere. Tu che dalle parti di Torino di portieri nel corso degli anni ne hai visti di buoni, e forse uno in comune anche con Parma, cosa ne pensi di questo portiere giapponese Suzuki?
Una piacevole sorpresa, ti devo dire, una piacevole sorpresa, con dei mezzi molto importanti, soprattutto atletici. E devo dire la verità, quando è arrivato al Parma non lo conoscevo, quindi ho avuto modo di analizzarlo a fondo in quest'ultimo anno. Per il Parma è stata una grande cosa mantenerlo, e qui ti faccio anche lo stesso discorso che ho fatto prima sul Mondiale. Anche Suzuki credo che sia molto contento di rimanere a Parma, uno, per continuare ad avere minutaggio importante, sentirsi protagonista, due, perché deve arrivare nelle migliori condizioni per il Mondiale anche. Cioè, si è parlato tanto del West Ham, ma siamo così sicuri che avrebbe giocato il West Ham? Non lo so. Io credo che un anno ancora, anche due, gli possano fare bene, ne riconosco le qualità fisiche, le qualità atletiche. Il secondo anno è sempre più difficile, come direbbe Caparezza, nel senso, il primo ha dato delle conferme, il secondo deve ancora mantenere il suo status, no?
Assolutamente sì. Nel frattempo ci arrivano altre riflessioni. Lorenzo riflette su questa cosa. In alcune partite, a mio avviso, Ristagno lo vedremo anche come esterno a destra per avere maggiore spinta, quindi al posto di Lovic. Esatto. Può essere adatto, dici, la sua qualità.
Certo che sì. Poi questo è uno che non lavora tanto sul concetto di ruolo. Sappiamo che nel 2025 è qualcosa di superato, poi soprattutto con Arteta queste mezze posizioni fanno la differenza, e quindi sì, è un giocatore poliedrico che può tornare veramente tanto utile al Parma. Poi il fatto che abbia vinto la gara contro il Toro in acquisizione di Oristano fa anche capire che la società ha delle ambizioni importanti.
Assolutamente sì, quindi quella che vedremo sabato 30 agosto, fra due giorni, al Tardini, sarà una partita sicuramente fra due squadre che si definiscono duttili, questo è poco ma sicuro. Nel frattempo io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ti abbraccio e ti saluto. Ciao Tom, ciao.
Ciao, un abbraccio e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Ciao ciao. Parma che si conferma scatenato, sì, dicevamo scatenato sul mercato, il vestito su misura di questa sarà interessante contro un Atalanta che troverà, a mio avviso, nuovi sviluppi positivi al Tardini, mi viene da dire quasi purtroppo, perché insomma la partita di Pisa farà sicuramente scuola, e i giocatori bergamaschi della Dea sono giocatori che già nel passato gasperiniano hanno saputo crescere, hanno saputo trovare una coesione di gruppo e un dinamismo e una duttilità importante, d'utilità che sicuramente non si perde nel corso del tempo, e d'utilità che questa dovrà essere in grado di affrontare con grande compattezza. Quello che bisognerebbe mantenere nel corso bisognerebbe mantenere rispetto a quello che è stata la partita con la Juventus è sicuramente questa difesa serrata, capace poi però di pungere in contropiede, perché come abbiamo visto In Atalanta-Pisa, i pisani, la squadra di Alberto Gilardino, sono riusciti a farsi valere soprattutto in quelle che sono state le palle recuperate. Sì. Nel frattempo ci scrive Alberto Dallatana: Atalanta meglio senza Lookman, dobbiamo approfittare. Assolutamente sì. Diciamo che la situazione che riguarda Lookman è una situazione piuttosto ambigua. Il giocatore è stato vicinissimo all'Inter, poi abbiamo visto che la situazione non si è conclusa, ma lo spogliatoio atalantino è stato sicuramente preso dal caos in questo caso. Nel frattempo gli arrivi che sono stati arrivati a Bergamo non hanno portato grossi risultati. Ricordiamo però l'appuntamento di sabato 30 agosto al Tardino alle 18:30, ricordando come per l'Atalanta sarà motivo di riscatto la partita al Tardini, motivo di riscatto soprattutto per conquistare quelli che saranno i suoi primi tre punti stagionali. Atalanta che manterrà senza dubbio l'obiettivo Champions, ricordiamo che la passata stagione l'obiettivo è stato addirittura per certi versi lo scudetto, quindi l'obiettivo Champions è l'obiettivo minimo, e vedremo quali saranno le contromisure che adotterà, questa. Nel frattempo vi ricordiamo l'appuntamento di stasera con Calcio e Calcio, diretto da Beppe Milano. Io vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Palla in Tribuna. Un saluto a tutti e grazie, ciao.